Ben ritrovate, ben ritrovati, io sono Isabella Visetti. Terza ora di Mille Voci, parliamo di consenso informato, questo documento importante perché noi come pazienti abbiamo il diritto di essere informati sul nostro stato di salute, sulle cure e gli interventi che ci vengono proposti, sulle loro conseguenze. Abbiamo anche il diritto di scegliere se sottoporci o meno a un'operazione chirurgica o a un esame medico, perché nessun trattamento può essere eseguito senza il nostro consenso, consenso che deve essere libero e informato. In concreto noi lo esprimiamo apponendo una firma su un modulo dove diciamo che siamo stati informati in modo adeguato dal medico sui rischi legati all'intervento o all'esame o alla terapia al quale ci sottoponiamo, sulle conseguenze della mancata esecuzione di questo intervento o dell'esame o della terapia e anche sulle alternative mediche e terapeutiche disponibili. Consenso libero e informato. Libero e informato sono due aggettivi appunto che qualificano questo consenso, sono importanti ma possono essere anche problematici. Magari vi sarà capitato di firmare un modulo di consenso informato, ormai molti interventi medici lo richiedono. Vi chiedo, l'avete letto fino in fondo? Avete avuto l'impressione di capirlo, di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie? Avete fatto delle domande al medico? Vi siete fidati della sua spiegazione? Vi porto il mio esempio che può essere utile per capire cosa si intende per libero e informato. Negli ultimi anni mi sono sottoposta a due interventi chirurgici non in situazioni d'urgenza e ho dovuto firmare questo consenso informato. Nel primo caso ho firmato senza leggere nemmeno una riga, ho ascoltato solo con un orecchio quanto lo specialista mi diceva, ero molto spaventata dalle possibili conseguenze di questo intervento chirurgico e allora ho preferito non star lì troppo ad ascoltare bene e ho firmato. E poi, vabbè, tutto è andato bene. La seconda volta, invece, ricordo di aver avuto un bel colloquio, un colloquio di qualità, molto rilassato, con l'anestesista che mi spiegava le due possibili anestesie che avrei potuto ricevere e mi spiegava anche bene vantaggi e controindicazioni dei due tipi di anestesia. Alla fine, con lui, con questo specialista, operatore sanitario, siamo arrivati a una decisione che era una decisione condivisa ed è quella che entrambi abbiamo avuto la sensazione che fosse la migliore. Allora capiamo che il consenso informato è prima di tutto una questione di comunicazione, di qualità della comunicazione tra medico e paziente, medico che deve fornire al paziente tutti quei dati utili, quelle informazioni utili per maturare appunto questo consenso, medico che deve avere una capacità di ascolto attivo, empatico e poi deve anche capire se il paziente ha capito, questo vedremo che è una delle sfide. Ma questo consenso informato ha anche risvolti etici e giuridici che vogliamo anche affrontare oggi a Mille Voci con i nostri esperti. Do subito il benvenuto a Sara Rubinelli, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, grazie tantissimo per questo invito su un tema così importante per la comunicazione sanitaria.
Sara Rubinelli è docente in comunicazione sanitaria alla Facoltà di Scienze della Salute e Medicina dell'Università di Lucerna. Allora, subito con lei, abbiamo capito, riguarda proprio questo colloquio, questo canale di comunicazione fra medico e paziente. Questo è un ambito sempre più studiato, sempre più rilevante. Lei mi diceva c'è molta letteratura su questo tema, perché è così cruciale?
Allora, innanzitutto il consenso informato non è un documento, non è una firma, ma appunto, come diceva lei, è un processo. Ed è un processo che nell'ambito della scienza della salute si studia ormai da qualche decennio, da quando è iniziato il primo approccio a quella che è la decisione condivisa rispetto al modello paternalistico che c'era prima. Chiaramente, essendo un processo e fondamentalmente relazionale e di comunicazione, ha tutta una serie di barriere. La prima, sicuramente, è la barriera della comprensione e dell'emotività, perché sono, allora, se si tratta di un trattamento di minore importanza, ma quando gli interventi sono significativi, è chiaro che la capacità, quella che si chiama nella letteratura la cultura della salute o la health literacy, proprio di comprendere effettivamente i rischi che sono insiti in un determinato trattamento, ecco, si fa difficile. Quindi questo vuol dire una serie di competenze necessarie sia da parte del medico che del paziente. Il medico, appunto, di saper spiegare, tentando il più possibile di dare una versione oggettiva del contesto, e da parte del paziente anche lì la capacità di fare domande e la natura della relazione, che deve sempre essere di fiducia, perché diversamente non c'è questo scambio che poi permette quella decisione condivisa che è all'origine poi della scelta del fare o non fare un trattamento. Quindi, appunto, è un tema che ha tanti risvolti e potrebbe essere quasi definito come un tema classico e particolarmente rilevante un po' di tutta la comunicazione in questo ambito, perché mette insieme tutte quelle competenze che da anni si studiano nel campo dei cosiddetti, dico in inglese perché il termine è quello, ma nei communication skills, le competenze della comunicazione, l'ascolto, ma soprattutto la verifica della comprensione e soprattutto la scelta ragionevole, che in un contesto dettato così spesso dall'emotività diventa complicata. Cioè, si può scegliere perché semplicemente si crede al medico e poi dopo dire «ah, ma io non avevo capito», o si può non scegliere perché anche lì non si è capito fino in fondo e magari decidere di non fare un trattamento o qualcosa che invece sarebbe in realtà forse la scelta migliore. Tutto questo nell'ambito di una scelta che è in mano fondamentalmente al paziente, perché è lui o lei che devono scegliere del come condurre e come entrare nel trattamento che viene proposto.
Collegato con noi c'è anche Michele Bedulli, buongiorno, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Capo clinica di medicina interna all'ospedale regionale di Lugano, specialista in etica clinica, membro della commissione di etica clinica dell'ente ospedaliero cantonale. Allora, questo tema ha dei risvolti etici, dopo li voglio approfondire con lei, ma innanzitutto vorrei proprio andare su queste competenze che devono avere i medici nell'affrontare questo colloquio sul consenso informato. Per voi è una sfida, dovete allenare le vostre competenze nella comprensione per capire se il paziente ha capito.
Sì, effettivamente, come diceva la signora Rubinelli, con l'evoluzione della medicina e lo sviluppo un po' anche dell'etica clinica, il consenso è un po' uno strumento che sostiene l'autonomia, l'autodeterminazione del paziente. Il paziente, se fino agli anni 2000 era un po', aveva un ruolo piuttosto passivo rispetto alle decisioni rispetto alle scelte terapeutiche che poteva proporre un medico, attualmente ha un ruolo molto più proattivo, e il consenso è, come per esempio possono essere le direttive anticipate, uno di quegli strumenti che il paziente ha con sé per disegnare, per un po' decidere il suo percorso terapeutico. E qui è vero che il medico deve avere delle capacità di comunicazione, deve cercare di un po' comprendere un po' le ragioni che possono spingere un paziente a adottare una misura terapeutica piuttosto a non adottarla, e deve essere capace a trasmettere in un linguaggio semplice, questa è sempre un po' la sfida che abbiamo anche noi in ospedale, cosa comporta un tale trattamento per un paziente. Spesso ci possiamo perdere in tecnicismi, non riuscendo a dare una visione concreta di quello che potrebbe cambiare per un paziente se sceglie di svolgere un trattamento o sceglie di non svolgere un trattamento. Ecco.
Dunque dovete adeguare il vostro linguaggio, essere un po' come dei divulgatori scientifici che devono semplificare senza banalizzare. E questo è importante perché a monte c'è proprio questa idea dell'autodeterminazione del paziente, che è un tema squisitamente etico, e dunque è importante difendere questo diritto.
Sì, con l'invecchiamento anche della popolazione siamo spesso confrontati con questioni etiche che cercano di sostenere un po' la volontà del paziente, il paziente con il suo vissuto, con le sue preferenze di trattamento, sugli obiettivi di vita, ci deve un po' indicare che strada percorrere. Per esempio, siamo spesso confrontati con delle persone che arrivano magari a 85-90 anni, che sono estremamente in buona salute, estremamente funzionali a domicilio, e che si devono, in cui magari scopriamo per esempio una stenosi aortica severa, e lì la discussione, oltre che sull'efficacia della terapia che è dimostrata, è anche su come vuole percorrere il suo percorso di cura negli ultimi anni della vita di una persona, e lì il paziente deve un po' capire cos'è importante per lui, se dare privilegio a una prova terapeutica difficile come un intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica, o piuttosto determinare che di fare un percorso non invasivo per privilegiare per esempio quello che per lui è il comfort, il passare meno tempo possibile in ospedale e privilegiare altri beni a lui cari, come può essere il restare in famiglia, restare a domicilio e via dicendo.
Dunque un ascolto attivo e anche un accompagnamento emotivo, un capire la gerarchia dei valori per la persona che si ha di fronte. C'è anche l'altro aspetto che spesso noi non professionisti della salute dimentichiamo: la medicina non è una scienza esatta, e dunque non è che si può dire automaticamente se si fa una cosa poi si è totalmente guariti. Ecco, voi siete sempre confrontati con questa incertezza. Noi spesso pensiamo che la medicina sia onnipotente.
Sì, questa è una di quelle sfide che devono passare nella comunicazione tra medico e paziente, soprattutto quando si parla di consenso. L'incertezza fa parte della stragrande maggior parte, della stragrande maggioranza delle terapie che noi proponiamo, no? Le complicazioni casuali che ci possono essere, o anche un manco di conoscenza rispetto magari a una terapia recentemente uscita o nuova, fanno sì che ci sia una certa incertezza. E lì l'aspetto difficile è trasmettere questa incertezza, perché bisogna essere sinceri con il paziente, bisogna comunicare con i pazienti che l'evoluzione non potrebbe essere quella sperata malgrado la terapia ottimale che si propone, e mantenendo una certa, come dire, sicurezza di sé, dando l'idea comunque al paziente di non essere delle persone, dei medici incompetenti. E lì è ci sono delle capacità, delle competenze comunicazionali che rendono difficile questo compito.
Do anche il benvenuto, e mi scuso di questa parte introduttiva un po' lunga, ma ci ha posto le basi poi per avanzare nel nostro confronto, a Katia Schober Folletti, ben arrivata.
Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
avvocata e consulente giuridica dell'ACSI, siede nella commissione di vigilanza sanitaria dell'ufficio sanità del Canton Ticino in rappresentanza dei pazienti. Avvocata Schober, l'ACSI ha ripreso le attività dell'associazione dei pazienti a sud delle Alpi. Ci può dire brevemente cosa fa in questo ambito, nella tutela e nell'informazione sui diritti dei pazienti?
Sì, è corretto, ACSI diversi anni fa ha ripreso l'attività di questa associazione a difesa dei diritti dei pazienti e continua a farlo, continua a portare avanti questo lavoro che è molto importante e lo fa però prevalentemente come un'antenna per i suoi soci. E in pratica ascolta la problematica di natura medica che viene segnalata e in base a quanto ascoltato ACSI indirizza il paziente verso la figura più idonea che può tutelare i suoi interessi. Questa figura può essere un avvocato specializzato nel diritto della responsabilità medica oppure anche un'associazione che tutela i diritti di una certa categoria, ad esempio la Prosenectute o l'Associazione Svizzera di Alzheimer, oppure, e questo è anche molto importante, indirizza il paziente che crede di aver subito ad esempio un errore medico, lo indirizza verso la Commissione di Vigilanza Sanitaria che appunto ha sede presso l'Ufficio della Sanità del DSS.
Ecco, ci dice, ecco, prego.
Sì, la Commissione di Vigilanza Sanitaria è uno strumento che è stato implementato a seguito della legge sanitaria ed è praticamente una commissione composta in maniera paritetica, nel senso che vi è un presidente e diversi membri permanenti, fra cui la sottoscritta in rappresentanza dei pazienti, il medico cantonale, e a dipendenza dell'operatore sanitario che viene segnalato nella cosiddetta denuncia, vi è un membro anche di una certa categoria che può essere un medico, un dentista, un fisioterapista, anche un veterinario. E la commissione lavora in questo modo. Nel corso delle sedute che avvengono mensilmente, la commissione discute i casi e valuta se vi sono delle violazioni dei diritti dei pazienti e poi risponde al paziente. A volte però questa commissione deve sospendere la procedura perché forse quello stesso fatto segnalato ha dato avvio ad un procedimento penale presso il Ministero Pubblico. In questi casi la commissione deve sospendere la sua procedura e attendere le valutazioni e le prove raccolte dal Ministero Pubblico. In seguito, a chiusura del procedimento penale, potrà ridiscutere il caso e anche basarsi sulle prove raccolte dal Ministero Pubblico ed in seguito sempre dà una risposta al paziente che ha fatto la segnalazione.
E i casi più frequenti che voi trattate, che voi analizzate, riguardano danni fisici? Avete avuto già casi legati al consenso informato, cioè qualcuno che ha firmato il foglio, il formulario e poi si è reso conto di non averlo letto bene, di non averlo compreso bene?
No, dunque io sono entrata in carica nell'agosto dell'anno scorso e casi di questo tipo non ne ho visti, però questo non esclude che magari in passato ci siano stati. Il più delle volte la commissione esamina segnalazioni che provengono da pazienti che pensano di aver subito un danno fisico oppure un danno psicologico a seguito della violazione dell'arte medica da parte di un operatore sanitario. È questa la casistica più frequente.
Professoressa Rubinelli, non abbiamo sottolineato che questo consenso informato, questo documento che firma il paziente, lo firma anche il medico, proprio per questo modello della condivisione delle scelte che lei ci indicava prima. Arriva un messaggio che ci dice: ma quando si firma quel foglio, lo si fa innanzitutto per liberare il medico da ogni responsabilità.
Beh, allora, dunque, tecnicamente, se noi andiamo all'origine del consenso informato, effettivamente non è tanto per liberare il medico dalla responsabilità, ma perché la responsabilità, appunto, in un sistema di autodeterminazione deve essere condivisa. Quindi in questo senso non è che viene fatto, cioè il consenso informato non è solo per tutelare il medico, ma è anche per tutelare il paziente, cioè lavora a doppio senso, perché comunque significa non avere più un'oscurità, diciamo così, di informazione che poteva essere nel passato, che poi facesse sì che si diceva: ma io questa cosa non la conoscevo, non sapevo, non mi era stata detta. Quindi c'è comunque una base che serve ad entrambi, sia al medico che al paziente, dire: questo è quello che sarà il trattamento, questi sono gli effetti collaterali, i rischi e tutto quello che può esserci. Quindi io lo vedrei più come una tutela della relazione stessa, e soprattutto la vedrei come il risultato di, appunto, questo processo di presa di decisione condivisa. Nel mondo ideale la possiamo vedere così. Poi chiaramente nella realtà succede che se ci si accorge dopo di non aver capito, ecco che allora forse questo, si dice, non era stato spiegato bene. E allora può essere che effettivamente venga interpretato come un qualcosa che serve solo a parte del medico per tutelarsi, però non è nato con consenso informato. Deve essere proprio visto, ed è per quello che quando noi facciamo formazione sulla comunicazione in vista del consenso informato, la cosa più importante è proprio questo, che ci sia un accordo reale dietro e non semplicemente un accordo perché sembra una cosa così da fare, perché sennò dopo diventa problematico, nonostante ci siano entrambe le firme. Infatti adesso, appunto, io non ho casi in mente specifici perché non mi occupo nello specifico di aspetti legali inerenti a questo, però so che ci sono, perché ci sono pazienti che per esempio hanno degli effetti collaterali anche pesanti, dei rischi che succedono, proprio quei rischi che non erano stati ben spiegati, e che allora poi subentra la parte legale. Cioè, quindi io lo vedrei come davvero uno strumento di tutela, però serve tutta un'infrastruttura che definirei di sistema, perché per esempio, non l'ho menzionato prima, ma per il consenso informato è necessario il tempo, perché essendo un processo di comunicazione non si può fare in 10 minuti, non si può fare neanche il giorno prima, cioè quando soprattutto il trattamento è impegnativo va proprio spiegato e c'è bisogno di tempo, il tempo che il paziente necessita anche per consultarsi con i familiari, per tutta una serie di cose. E questo devo dire che oggi non è sempre così, perché comunque siamo in un sistema sanitario che, nonostante si dica centro il tempo, la relazione, la cura fondata sulla relazione, il tempo è sempre stretto ed è sempre poco, e questo rischia di impattare molto sulla pratica poi del consenso informato stesso.
Dottor Bedulli, lei mi diceva appunto che ci vuole il tempo anche per far decantare le informazioni, per dare un tempo di riflessione affinché poi il paziente magari ritorna con delle ulteriori domande. Ma di questo colloquio, perché non è che il consenso informato si limita solo a firmare il documento, ma c'è un colloquio che lo accompagna, ma viene redatto un verbale, il documento, il formulario viene personalizzato in un certo senso?
Sì, allora, primo aspetto importante da menzionare è che la firma di un consenso deve essere accompagnata da una comunicazione adeguata. Si dice che c'è un tempo di riflessione per assicurare questa comunicazione adeguata di 3 giorni prima di eseguire l'intervento, perché bisogna tener conto che quando noi discutiamo con i pazienti, il paziente e i familiari hanno bisogno di metabolizzare tutte queste informazioni che noi diamo. Io, da quello che ho letto nella letteratura, dice il paziente in prima discussione capisce il 30% del contenuto delle informazioni. E quindi il tempo è questo tempo dedicato alla firma del consenso e alla riflessione che ne segue, è un tempo importante per porre tutte quelle domande che il paziente deve porre. C'è da dire che questo si scontra un po' a volte con la realtà, no? La realtà di una dinamica, se questo va bene in un contesto ambulatoriale dove si incontra il medico, si ha il tempo per discutere dell'intervento e poi l'intervento sarà svolto a distanza, questo è molto facile, cioè questo tempo da dare è possibile, no? Da dare. Quando si è in una dinamica di ospedale, a volte gli interventi sono semi-urgenti o urgenti, vale a dire che devono essere svolti nel 24-48 ore. E qui trovare quel tempo che è necessario per informare come adeguatamente il paziente è una sfida perché ci si sente anche di mettere una sorta di pressione al paziente affinché scelga, ma involontariamente si mette questa pressione perché purtroppo il tempo a disposizione per intervenire su un determinato problema di salute è poco.
E invece il documento che paziente e medico firmano è un documento standardizzato o poi viene adeguato e dove magari viene anche riportato qualcosa del colloquio, una sorta come di verbale?
Allora, il medico ha l'onere della prova, quindi ogni consenso deve essere accompagnato da una nota del medico che spiega i rischi legati a un intervento. Oltre ai rischi classici, che può essere un'emorragia, un'infezione, una trombosi, legati ad ogni intervento chirurgico, per esempio se parliamo di interventi chirurgici, l'informazione deve essere adeguata per quegli interventi chirurgici che hanno dei rischi supplementari, penso a magari una chirurgia cardiaca, una chirurgia vascolare, una chirurgia del pancreas che hanno un alto rischio di complicazioni e qui il medico deve prendere più tempi perché ad ogni intervento chirurgico che magari ad alto rischio ci sono dei rischi supplementari e quindi chiaramente l'informazione è modulata in base alla terapia che si propone. D'altra parte non sempre c'è un consenso informato scritto, questo lo si fa soprattutto per i gesti che sono più invasivi e che mettono a rischio l'integrità del corpo, ma se andiamo per esempio in pronto soccorso con una ferita a livello della fronte, il medico può anche utilizzare quello che si chiama il consenso orale per chiedere al paziente se è d'accordo a svolgere una sutura per questa ferita. E lì sempre la documentazione è nelle mani del medico che deve dimostrare di aver informato adeguatamente il paziente.
Sì, è vero, non tutti il consenso informato in certi casi per trattamenti di routine può essere tacito o presunto, orale, nel caso che lei faceva per una sutura. Diciamo che i trattamenti per cui è richiesto un consenso scritto, ogni ente ospedaliero ha le sue linee direttive, l'EOC ha un elenco di appunto interventi per cui è richiesto un consenso informato scritto. Avvocata Schober Foletti, vengo da lei. Allora, chi è in grado, ha quella che si chiama capacità decisionale per dare un consenso informato? Anche i minorenni possono farlo?
Sì, diciamo che dai 16 anni compiuti i giovani possono liberamente dare il loro consenso all'esecuzione di un trattamento o al rifiuto di questo trattamento. Addirittura c'è un'eccezione per i minori di 16 anni quando questi minori hanno bisogno di una consulenza, di una prestazione presso un centro di pianificazione familiare, addirittura non devono interpellare i genitori o il rappresentante legale. E dunque sì, l'età limite, l'età importante, il numero importante è il 16, sì.
Lei mi faceva anche notare che legato a questo consenso informato che noi ci troviamo a firmare quando dobbiamo sottoporci a una terapia, a un esame invasivo, a un intervento chirurgico di una certa entità, ci sono due strumenti che ci aiutano a tutelare il nostro diritto a essere informato e a scegliere per giocare di anticipo. Sono due strumenti ai quali non ci piace pensare, che però possono essere molto utili affinché le nostre volontà siano rispettate anche quando noi non possiamo più esprimerle. Ce li dice brevemente quali sono questi due istituti giuridici ai quali possiamo ricorrere?
Certamente, è già stato nominato in precedenza dal dottor Bedulli. Sono in sostanza due documenti che sono molto importanti e che il paziente può redigere anche in giovane età, anche se sta bene, che non ha nessun problema di salute. Dunque il primo è il testamento biologico, che sono poi le direttive anticipate. È quel documento nel quale il paziente indica in che modo vorrebbe essere curato, a che trattamenti vorrebbe essere sottoposto, con quale intensità, nel caso in cui sia impossibilitato ad esprimere la sua volontà.
Sì, che può essere per una malattia degenerativa, può essere per un incidente, per quello che ci può capitare nella vita.
Esattamente, sì. Esattamente. E questo, le direttive anticipate si possono anche trovare presso le associazioni di categoria, come dicevo, anche Pro Senectute o Alzheimer, o anche presso il proprio medico di fiducia, anche FMH ha redatto un modulo. E il paziente può discuterlo con i familiari, può discuterlo con il proprio medico, può firmarlo, compilarlo, può firmarlo, ed è sempre buona cosa dare una copia anche al proprio medico, che lo inserisce nella propria cartella medica. Questo per quanto concerne le direttive anticipate, che hanno una ragione di esistere solo per dei trattamenti medici. Altra cosa è il mandato precauzionale, che è anche un documento molto importante, che si può redigere anche quando si è super sani e che può al suo interno contenere le direttive anticipate, ma può anche contenere la nomina di una persona, che può essere il rappresentante terapeutico o anche qualcun altro, che in caso di incapacità potrà gestire il proprio patrimonio, dunque la propria ordinaria gestione dei propri affari. Ecco, questi sono due documenti che sono molto importanti, e se ogni paziente li redigesse con la dovuta cura, porterebbero ad un grandissimo vantaggio, perché ci si porterebbe un po' avanti con col discorso del consenso informato, e nel momento in cui il paziente non è in grado di parlare, di dire quello che vuole o quello che non vuole, ci sono questi documenti che indirizzano il medico e i familiari o il rappresentante terapeutico verso una scelta piuttosto che un'altra.
E così viene garantito il nostro diritto di scelta anche quando non lo possiamo esprimere. Arriva questo messaggio che dice così: come paziente spesso non abbiamo le competenze, poi se la patologia è grave andiamo in stress, tra virgolette. Perciò in un mio caso ho deciso di invitare al colloquio anche mio figlio, e ciò mi ha dato una sicurezza in più sulla decisione da prendere. Dottor Bedulli, in una situazione ideale, quando si ha tempo di dire ma ci rivediamo fra un paio di giorni, spesso la soluzione di dire al paziente di farsi accompagnare da un familiare o da una persona di fiducia è una via che seguite?
Sì, quando comunichiamo rispetto a un intervento terapeutico comunque con dei rischi, o dobbiamo comunicare un po' a che punto della sua fase di guarigione, di malattia si trova il paziente, spesso coinvolgiamo il familiare. C'è da dire che deve essere un familiare scelto dal paziente, spesso è il congiunto o i figli, e c'è da dire che bisogna avere l'accordo del paziente, la prima persona che bisogna interpellare è il paziente, ma sicuramente nella mia esperienza clinica coinvolgere il familiare è sempre un vantaggio supplementare, perché il familiare solitamente può portare quella visione del paziente che magari il paziente non riesce a esprimere, vale a dire che il familiare può raccontarci un po' dei valori personali del paziente, delle preferenze di trattamento. E anche questo è importante, è un po' anche uno dei compiti delle direttive anticipate, cercare di trovare qualcuno che rappresenti il paziente e che nel momento dell'urgenza o nel momento in cui il paziente non riesca a rispondere sappia cosa desidera il paziente, sappia quali sono i valori personali su cui basare la cura del paziente. Ecco, sì, sicuramente il coinvolgimento del paziente e del rappresentante terapeutico, io dico, parlo di familiare perché spesso è il familiare, ma può essere anche un amico, è uno degli aspetti importanti di quando c'è una discussione rispetto al consenso.
Sì, su una decisione anche importante. Professoressa Rubinelli, siamo quasi in chiusura, no? Abbiamo ancora una manciata di minuti. Il messaggio citava le competenze e lo stress. Dunque abbiamo due fattori che possono veramente deteriorare la comunicazione. Sappiamo la comunicazione medico-paziente è una comunicazione asimmetrica, noi pazienti non abbiamo le competenze del medico e poi c'è qualcosa sul tavolo che riguarda la nostra salute e dunque c'è anche l'emotività.
Sì, per tanto tempo si è parlato appunto di questa comunicazione come asimmetrica. Direi che però oggi, più che asimmetrica, direi che medici e pazienti hanno competenze diverse. Nel senso, il medico ha sicuramente l'esperienza, ha le conoscenze tecnico-scientifiche, il paziente però conosce se stesso, conosce l'impatto che la malattia ha sulla sua vita, ha tutto un mondo relazionale intorno alla malattia, emotivo e relazionale. Ed ecco che allora la comunicazione sì è asimmetria, ma più che altro è l'unione di due mondi differenti che non sono, uno non esclude l'altro. Quindi molto spesso noi chiaramente facciamo i corsi di formazione in comunicazione verso i medici e gli operatori sanitari perché loro hanno, diciamo così, la necessità proprio concreta di gestire tanti aspetti della relazione, però effettivamente le competenze richieste sono un po' da entrambe le parti. Quindi quello che oggi io auspico e che comunque vedo sta già succedendo, ma non solo nella letteratura, cioè da un lato si formano i medici, si continua a formare in questo ambito, ma dall'altro ci sono anche sempre più strumenti per rendere il paziente sempre più in grado di esprimere se stesso, perché il peggio che può succedere nella relazione fra medico-paziente, ma così come anche ogni relazione all'esterno, è che si usino stereotipi o che si dia per scontato cosa uno o l'altro sta pensando. Quindi è veramente, se vogliamo, il dialogo deve essere autentico e il dialogo è autentico quando c'è uno scambio vero fra due mondi che si trovano insieme verso, in questo caso, la scelta della cosa migliore da fare, tenendo solo conto del fatto che quando si dice dare direttive già per un futuro non è molto semplice, perché pensare prima a quello che può essere dopo è sempre problematico per l'essere umano. Quindi io lo sperimento anche dal mio istituto, a metà al centro di paraplegia svizzera a Northville e io vedo come pensano i pazienti all'inizio rispetto a dopo magari 3, 4, 5, 6, 9 mesi di riabilitazione. Cambiano proprio gli aspetti e le vedute. E quindi lì è importante tener conto di questo fattore sempre. Cioè c'è anche un'evoluzione. Non bisogna standardizzare una cosa e oggi e sarà così domani, ma è l'evoluzione. E la vera interazione, questo deve saperla cogliere. Ecco perché la necessità del tempo.
Avvocata Schober Foletti, il nostro tempo sta quasi per scadere. Abbiamo capito che il paziente non deve temere di fare le domande al medico. Deve dire, se non ha capito, deve dire non ho capito, non deve vergognarsene.
Giusto. Questo è un punto fondamentale, perché l'unico strumento a disposizione del paziente è appunto la consapevolezza dei suoi diritti e un'informazione adeguata. Il secondo aspetto è vero che è di competenza prettamente del medico, che è sicuramente la figura più indicata per spiegare diciamo la diagnosi, per spiegare i vari trattamenti, i rischi, i benefici e quant'altro. Però il paziente deve anche essere proattivo, cioè è attento, non deve subire passivamente le spiegazioni del medico, come anche giustamente è stato ribadito dagli altri ospiti.
Avvocata Schober, la devo proprio interrompere perché devo chiudere, però chiudo con un messaggio che era come noi avevamo previsto di chiudere la trasmissione, perché arriva una domanda o un punto di domanda da parte di una nostra ascoltatrice che dice io ho firmato per l'anestesia, l'intervento non è andato bene, io adesso non posso più far valere le mie ragioni diciamo in un ricorso perché ho firmato il foglio del consenso informato. Questa è un punto molto difficile e critico per voi avvocati.
Beh sì, come è stato anche indicato prima dal dottor Vedulli, c'è tutto il discorso dell'onere della prova, dunque ovviamente se il paziente si lamenta di una violazione dell'arte medica, il primo approccio è sempre quello di farsi consegnare la cartella sanitaria, tutti i documenti oggettivi contenuti nella cartella sanitaria. E questo è il punto di partenza e poi bisogna metterci tanto impegno e verificare tanti aspetti che adesso qui in trasmissione
non possiamo affrontare, ma magari esatto. In una prossima trasmissione potremmo approfondire. Rivolgersi al servizio giuridico dell'ACSI potrebbe essere anche un primo passo. Io ringrazio l'avvocata Schober Foletti che appunto lavora a questo servizio, ringrazio il dottor Michele Vedulli e ringrazio la professoressa Sara Rubinelli per essere state con noi a Mille Voci. Tania Ciriaco era al centralino di Rete 1, Lorenz Lurati alla regia tecnica. Buon proseguimento di giornata da Isabella Visetti.